Mi sento già di casa qui, quasi quasi. E mentre eravamo lì che adoravamo il Signore, sentivo qualcosa nel mio cuore e vorrei, ovviamente lo espongo al responsabile della comunità, se lui è d'accordo lo facciamo. Anche perché ha a che vedere con il messaggio di questa mani. Una delle cose positive è di girare un pochino le comunità o è che uno impara, no? modi diversi di fare, di adorare, cioè diverse situazioni uno impara. A me mi hanno chiesto stamattina in che momento sentivo di predicare. Io ho predicato prima del culto, a metà del culto, alla fine del culto, perché e dipende, cioè chi presiede cosa sente, è guidato dallo Spirito che presiede nel momento che lo ritiene opportuno, e questa è stata la mia risposta, no? Ora io sentivo qualcosa nel mio cuore che lo voglio proporre da fare, ci vuole 2 minuti, vi spaventate, qualcuno mi guarda, no? Che vuole fare questo pazzo, non vi preoccupate, non è niente di particolare, solo che pensavo nel ricambio generazionale, qualcosa che stavo riflettendo prima. E io sono cresciuto così, adorando il Signore in questa maniera, è bellissimo, quando ero piccolino come mio figlio, pensavo anche per questo che era così, mia madre, cioè, il culto di adorazione me lo ricordo, era martedì, me lo ricordo bene, martedì sera, e è bellissimo adorare il Signore così, in questa maniera, con questi canti, solo se cantava e si parlava in lingue e si adorava, non si faceva altro, mi sembra che non c'era nemmeno messaggio, era culto di adorazione in quel momento. Però io stavo pensando, in questo momento vedo ragazzi giovani, compreso oggi sono con tutta la famiglia, sono anche con mia figlia adolescente 17 anni, vedo un'altra giovane, vedo diversi giovani. Allora io volevo proporre al pastore e a sua moglie se possiamo fare un altro canto pensando a questi ragazzi. A questo punto io ti chiederei a te di venire alla batteria, e se tu permetti che mia figlia suoni il piano, visto che lei lo può fare, così almeno usufruiamo anche della batteria, visto che il pastore ormai qui le fa del muratore, del bianchino, del pianista, del batterista, predicatore, preside i culti. Questa è l'storia di tutti i pastori, Non è una novità. E ovviamente vorrei fare un canto semplice, ma io vi voglio proporre una cosa. Io non sto dicendo qui, cioè, ci sono modi diversi da fare le cose. Quindi pensando a questi ragazzi giovani, io vi voglio proporre una cosa da fare. Se siete d'accordo, vorrei che non facciamo come faceva il pazzo di Re Davide che correva dappertutto. No, e si toglieva la maglietta, c'è scritto nella Bibbia che faceva questo nella presenza del Signore. Non è quello che voglio proporre, Semplicemente ci possiamo mettere in piedi e mentre cantiamo in qualche possiamo usare anche le mani. Va bene? Due d'accordo? Solo per questa volta, fratelli, non lo farete mai più. Solo per questa volta e per forse 2 minuti. Va bene? Non sono qui per cambiare a nessuno, no, so che come si fanno le cose è molto bello e va benissimo così, ma voglio, io l'ho fatto pensando a te, quindi voglio che tu ti alzi in piedi e voglio la tua collaborazione, te, mio figlio, tutti i ragazzi giovani e gli adulti che pensiamo al ricambio generazionale, che dobbiamo lasciare qualcuno dietro che lo dà il Signore, voglio proporre di, va bene? Siete d'accordo? Ok, allora, un canto semplice che mi viene, ti benedirò, mio Signore, ti benedirò. Fale la musica. Quando mi darai, non so come. Benedetto il nome, non mi mettete a cantare perché le combino io. Mi sembra molto semplice, anche se non si mette la scritta, giusto? Ora, facciamo una prova. Prima proviamo con loro se sono disposti a utilizzare le mani. Quindi facciamo solo la musica e battere le mani, d'accordo? Quelli che hanno detto d'accordo me lo aspetto che lo fate, ok? Vai, proviamo con la musica, partiamo con la musica. Tanto siete professionisti, parte dalle tempo. Come prova va bene, eh? Vedo alcuni proprio, sono subito entrati proprio. Vedo alcuni che... Altri come... No, meglio no. Voglio dirvi che non è peccato, eh? Dice la parola del Signore, la gioia del Signore è la mia forza. E l'entusiasmo è importante, fratelli. Tante persone pensano là fuori che noi siamo semplicemente dei religiosi annoiati. Guarda, si è messa a ridere subito uno. Dei religiosi che annoiamo le persone. Ma non è così. Noi abbiamo gioia dentro del nostro cuore. La parola entusiasmo vuol dire la deità in esse, del greco. Quello vuol dire. E non vuol dire che se una volta lo facciamo con entusiasmo, una volta lo facciamo con calma e tranquillo. Va benissimo. Tutte le maniere, va benissimo quando lo diamo al Signore. Io l'ho detto prima, lo chiarisco, lo faccio pensando in questi ragazzi più giovani di noi che sono qui, in questa mattina. Va bene? Quindi, sforziamoci per collaborare e per coinvolgere a chi è attorno a noi che magari è venuto un po' perché ha avuto una settimana dura, particolare, però la gioia del Signore è la nostra forza, giusto? Allora tiriamo fuori questa gioia che abbiamo dentro e magari riusciamo a coinvolgere, anche è un po' altalenante in questo momento, e può uscire da questo luogo è un po' diverso, grazie al Signore. Amen. Dica, anche due. No. Mi dica. Va benissimo, avanti così. Va bene, noi ci proviamo, non saremo mai pimpante come loro perché loro hanno l'energia, o dei colleghi del lavoro che hanno 20 anni e io faccio così come li vedo, io faccio fatica, però noi ci proviamo, giusto? Amen, riproviamo ora, con le palme un'altra volta.
vediamo, non ti preoccupare. Vai, parte, vabbè, appunto, cantate e noi vi seguiamo, vai. 1, 2, 3. Grazie a tutti, grazie, grazie, grazie a tutti. Voglio, prima di iniziare con il messaggio, voglio chiamare mia moglie, per, visto che oggi sono insieme a lei, insieme alla famiglia, per, vuole fare un salutino.
Buongiorno a tutti, è sempre una gioia essere in mezzo a voi, perché siamo fratelli, sorelle, e soprattutto perché è una cosa molto più bella di questo, è la presenza del nostro Signore nelle nostre vite. A me è sempre bello vederci, e ora che si stava venendo, no? Era, mentre eravamo in macchina, dice la mia figliola: ma che vicino è così Pistoia? Ci siamo messi quanti? 20 minuti più o meno per arrivarci. E mi è venuto in mente, no? Perché altre volte abbiamo fatto tante cose, tante pazzie, da quando il nostro bambino era piccolo, ma piccolo di mesi, proprio 2 mesi, ne facevamo dei chilometri per andare da una comunità all'altra, 350 chilometri andata e di ritorno nello stesso giorno. E erano pazzie? Sì, può darsi, per qualcuno era questa una pazzia, e qualcuno ce l'ha detto, ma la pazzia più grande l'ha fatto il nostro Signore, dare il suo figlio per noi. Era sacrificio? Sì, può darsi, no? Ma il sacrificio più grande lo ha fatto Lui per noi. Qualsiasi cosa che noi possiamo fare per il nostro Signore, per il nostro Dio grande, potente, onnisciente, onnipotente, di tutto quello che noi possiamo dire di Lui, di quanto è meraviglioso, è niente in conforme a quello che Lui ci dà. Quando si è letto un brano qui all'inizio, e ha detto: lui è chi ci dà il cibo a chi ha fame, all'affamato. Siamo affamati noi? Sì, lui ci dà. E non soltanto il cibo, ci dà ogni cosa, perché lui ha tutto, dice, sotto controllo. Il cielo e la terra appartengono a lui. Pistoia appartiene a lui, al nostro Dio grande. Questa comunità appartiene a lui e lui ci provvederà ogni cosa. In un momento giusto può darsi, quando noi pensiamo che sia giusto di ricevere quello, ma a volte anche ci toglierà tante cose e va bene così. Perché quelle cose che lui ci toglie non ci fa bene a noi. Allora pensavo, no? Un tempo, in un momento che facevamo delle cellule con mio marito, era lui piccolo, e c'era una volta che dovevamo andare noi a una cellula, e quella volta si aveva deciso che andava soltanto mio marito, perché ci piace andare insieme, ci piace servire il Signore insieme, è una cosa bella perché c'è il sostegno l'uno dell'altro. Donne? C'è qualcuna donna qui che è sposata? Tutte. È bello essere il sostegno dal nostro marito, perché il Signore ci ha detto che noi siamo l'aiuto idoneo per loro. Amen, vero uomini? Amen. Allora quella volta c'era, no, che doveva andare mio marito a questa cellula. La macchina non c'aveva la benzina. E come facciamo? E fa mio marito: guarda, le spia è già accesa, ma io ci provo, io vado fino dove arriva la macchina, mi fermo e poi chiamerò i fratelli. Non ce l'ha fatto arrivare. Sì, che mio marito viene, scende e prende la macchina, la scende e vedi qualcosa, no, che non andava, che andava ma non andava. Come? Questa macchina, quando l'ho lasciato, era con la spia rossa. E ora come? C'ha la benzina? A metà? Non ci posso credere. Incredulo, viene, mi chiama, mi fa: te gli hai messo benzina alla macchina? No, io non li ho messo. Non ce l'ho per mettere la benzina, l'ho detto. Dice: ma è successo qualcosa? La macchina c'ha la benzina a metà. Allora vai, l'ho detto, gloria al Signore, vai a dare questa cellula. Mio marito è partito con una gioia nel suo cuore, è arrivato al punto dove c'erano i fratelli a aspettare, ha fatto la cellula, è tornato a casa e la macchina, fratelli, di nuovo zero. Come? È da crederci? Sì, no, ma chi lo vive? È questo che fa il nostro Signore. Cose meravigliose. Da acqua nel deserto. C'erano dei fratelli che erano affamati quel giorno di una parola. Qualcuno, il Signore ha parlato. Sì, ha parlato. Allora lui ha detto: manca la benzina, io vi la do. Andate a fare quello che ti ho detto di fare. E così ci dà ogni cosa ogni giorno. Possiamo raccontare le meraviglie del Signore quando abbiamo fatto dei viaggi insieme. È meraviglioso. Questo è il Dio grande che noi abbiamo. Amen. Questo è il Dio fedele, che nella nostra infedeltà lui c'è sempre. Lui ci vuole saziare sempre. E questa mattina io sono affamata di quel cibo che ha per noi. Io lo voglio prendere questa mattina. Amen. Amen. Dio continua a benedirci la sua chiesa. Amen. Amen. E saluti della chiesa di Prato.
Grazie. Sicuramente qualcuno si chiederà: ma che cosa gli ha visto questa donna così bella? La grazia del Signore. Ora, per chiarirvi una cosa che sicuramente non sapete, Forse per qualcuno può essere una cosa, una piccolezza, il fatto che una macchina non aveva benzina e roba del genere. Noi anni fa abbiamo preso delle scelte perché volevamo servire al Signore. E uno dei due in quel periodo, 8 anni fa, forse 10 anni fa, non mi ricordo, ha lasciato il lavoro. Noi sentivamo che il Signore ci stava chiamando a servire e ovviamente abbiamo sentito nel nostro cuore che uno dei due doveva lasciare il lavoro perché non c'aveva il tempo per servire. Non sto dicendo a nessuno qui che deve lasciare il lavoro per servire il Signore. Noi abbiamo sentito che si doveva fare così e ovviamente quando un stipendio manca, dopo un po' tu te ne accorgi che manca un stipendio, soprattutto se hai una moglie incinta in quel momento. Quindi ovviamente noi ne abbiamo vissute certe situazioni molto particolari, direi, del punto da a volte non avere nemmeno da che cosa prendere del frigorifero. E cose come questa che ha raccontato mia moglie, una macchina parcheggiata lì senza benzina e non aveva nemmeno un euro per fare benzina, quando si faceva una cellula. In questa cellula, vabbè, grazie a Dio quelle cose sono passate, potrei raccontare delle storie a voi bellissime che possono sicuramente fortificare. Un giorno farò una testimonianza invece di una predicazione. Era una cellula di 30 persone, fratelli, questa. E sì, effettivamente è andata così. Ora le cose sono a posto, non vi preoccupate, si mangia bene, abbiamo per la benzina, si lavora tranquillamente, ma sono periodi che ti affermano, che ti fanno crescere, che Dio ti cambia molte cose nel cuore quando tu impari a dipendere totalmente e assolutamente da Lui. E noi non abbiamo mai ricevuto nessun aiuto, contributi di affitto, comunali, non abbiamo, perché è stata una scelta così. Non vogliamo ricevere, perché il Signore sarà il nostro sostegno, perché noi avevamo ricevuto così nel nostro cuore di fare, abbiamo fatto così. E gloria a Dio, Lui ci ha lasciato qualche volta, non arriva mai in ritardo, però qualche volta abbiamo, Signore dove sei? Ma ci arrivava sempre, e questo ci ha, come si dice, la nostra fede è molto cresciuta, si è molto affermata così. Perché come ha detto qualcuno stamattina, una cosa è la conoscenza teorica, ma un'altra cosa è mettere in pratica le cose. Quando ti trovi nelle situazioni è molto diverso, ma sicuramente voi, ognuno qui ha le sue esperienze, le sue testimonianze sicuramente. E voglio condividere quello che il Signore ha messo nel mio cuore ed è condividere con voi. Ho preparato... No, io sinceramente, è stata mia figlia, le ho detto, puoi fare questo, me l'ha fatto lei, qualche 2-3 slide. Posso prendere le Gio in prestito? Sì.
Perché non è vero, sì. Thank you.
alzare troppo il volume, segue il mio consiglio. Avete troppo. Io 6, capitolo 6, versetto 11. È il microfono che fa così? Se no, non lo uso, non c'è problema. Se mi puoi, per favore, vogliamo vedere il primo slide. Prima è Timoteo, capitolo 6, versetto 11. Puoi andare a quello successivo, per favore? Ok. No, dietro. Quello è il secondo, questo. Questo è l'elenco che troviamo dal versetto 3 al versetto 10, che stiamo leggendo in questo momento. Siamo al 6. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla del mondo e neppure possiamo portare via nulla, ma avendo di chi nutrirci e di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime delle tentazioni, degli inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male, e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e sono procurati da molti dolori. Non vorrei che nessuno si sentisse chiamato in causa, forse qui ci sono persone che sono da molti, molti anni nella fede. Sicuramente il nostro Signore Gesù Cristo ha già fatto una grande opera nella loro vita. Momento, sapete una cosa, questi consigli Paolo non li sta dando all'ultimo arrivato, a quello che aveva 2 anni di frequentare la chiesa. Paolo le sta dando questi consigli a una persona che a 17 anni si era arruolato nel Signore e era stato disposto a fare la circoncisione a quell'età per andare in missione con il Signore. Così proprio come ha fatto metà della Chiesa, che so che sono andate in missioni evangelistiche alle Canarie, giusto? Scherzando. Vabbè, ci vuole anche il riposo, dai.
Bene, e
E questo proprio che ha fatto Timoteo, è stato disposto a lasciare tutto per seguire il Signore quando aveva 17 anni e è andato con Paolo per fare quello che sono i viaggi missionari, tutto quello che ha fatto. A un certo punto Paolo ha stabilito Timoteo in la chiesa di Efeso. E la chiesa di Efeso era una chiesa che non era qualunque chiesa, era la chiesa molto speciale, una chiesa, è scritto una chiesa, la chiesa desiderata. Cioè, quando si parla della chiesa è la unica chiesa che è stata chiamata la chiesa gloriosa, la chiesa di Efeso. È una chiesa che gli studiosi, gli eruditi dicono che sono arrivati a avere 200.000 persone che si riunivano nelle case. Quindi Paolo aveva delegato Timoteo per questo. Quindi quello che voglio più che altro mettere chiaro insieme a voi è che Timoteo non era l'ultimo arrivato, aveva tanti anni di militanza e aveva una grande responsabilità davanti al Signore e davanti alle persone. E a lui, proprio a lui, alla che possiamo dire l'apostolo Timoteo, possiamo dire così, visto che era responsabile così di tante comunità. No, non era un apostolo, però a livello di responsabilità ne aveva tanta. Sì, e è a lui che Paolo si rivolge in questa maniera e le dice: ma tu, uomo di Dio, fugge di queste cose. E se noi andiamo a vedere il linguaggio originale, la parola fuggi, feugo, vuol dire scappare. Un imperativo presente che richiede azione costante. Quindi le sta dicendo fugge della dottrina diversa. Non lo so come fate voi per fuggire la dottrina diversa. Io vi dico quello che ci provo a fare ogni giorno della mia vita è numero uno, avere comunione con il Signore. Perché non basta la comunione con il Signore la domenica, del lunedì fino al prossimo lunedì si riparte comunione con il Signore e con lo Spirito Santo. E ogni cosa che viene presentata la confronto, ci provo a confrontarla con la vita del nostro Signore Gesù Cristo. Perché? Perché dice la parola del Signore che nel principio era il Verbo e il Verbo era con chi? Con Dio. Presso di Dio. Quindi Gesù, quando è venuto qui nella terra, era il Verbo, la parola incarnata. Dottrine diverse, e qui è meglio non approfondire queste cose perché ogni religione ha la dottrina giusta, vero? Quindi meglio andiamo avanti per non entrare qui in disputi, invidia, contese, maldicenza. Guardate, sembra che sta parlando a chi arriva in chiesa con tutte le problematiche che ha subito nella vita, che molte volte ho a che fare con le persone per il lavoro che faccio, ho anche vedere che fare con le persone, può interagire tanto con le persone e mi rendo conto che queste cose purtroppo viaggiano, queste cose. Questo tipo di cose ci sono e come, ma queste persone non hanno Cristo nel loro cuore. Ma qui Paolo, ripeto, le sta dicendo a uno che ha tanti anni, forse 30 anni o di più, di militare nel Vangelo. E è proprio a lui che Paolo le sta dicendo: fugge costantemente di queste cose, delle dispute, dell'invidia, delle contese, delle maldicenze, di parlare o di sentire parlare male di qualcuno, dei cattivi sospetti, di questa situazione che avete avuto che fare a volte con qualcuno che pensa che tutti ce l'hanno con lui. Tutti ce l'hanno, Avete avuto che fare con questo? È brutto, questa cosa. Non hai pace perché tu pensi che tutti ce l'hanno con te. Cattivi, tu hai sospetti di tutto. Cattivi sospetti, persone corrotte che considerano la pietà come fonte di guadagno. Sì, è molto chiaro quello che c'è scritto, e che pensa che attraverso del Vangelo può diventare ricco. Tentazione, fuggire della tentazione. Come Timoteo, tentato Timoteo? Sì! Fugge delle tentazioni, desideri insensati e funesti e l'amore al denaro. Dice, continuamente tu devi fuggire di queste cose. Perché? Perché è questo che c'è, sono queste le cose che sono attorno a noi.
E Paolo le sta dicendo, fugge costantemente di queste cose. Allora io, Chiesa, vi faccio una domanda. Vogliamo piacere al Signore? Vogliamo seguire le orme di Gesù? Vogliamo servire il Signore? E noi dobbiamo fuggire costantemente e scappare costantemente di queste cose. E non vuoi dire solo scappare, scappare, vuoi dire anche confrontare queste cose, vuoi dire anche affrontare queste cose. Amen. Ci siete, Chiesa? Amen. È questo che vogliamo. Possiamo andare a quello successivo, per favore? Allora poi le dice a Timoteo, ricerca, dice, ma tu fugge costantemente, è chiaro quello che è ricerca, è ricerca. Guardate il significato di occo, perseguitare, cercare qualcosa fino a incontrarlo. Qualcuno qui ha perso 5 centesimi, qualche volta un centesimo? Qualcuno ha perso una banconota di 500 euro? Chi ha avuto la benedizione di perderla può contarci la testimonianza come l'ha ricercata, sicuramente questa. Se cielo, terra, mare, finché l'ha cercata. Beh, qui Paolo le sta dicendo, perseguitare queste cose, che cosa? Ora andiamo a vedere, la giustizia, fino a incontrarlo. E guardate che cosa, e essere disposto anche a subire persecuzione, se fosse necessario. Perché? Perché tu vuoi seguire, perché noi vogliamo seguire quell'elenco lì. E chi vuole seguire quell'elenco deve essere disposto anche a subire persecuzioni. Perché il tuo essere giusto, la tua pietà, la tua fede, il tuo amore, la tua costanza, la tua mansitudine, molte volte mette a confronto le persone. Non perché ci sia niente di sbagliato in te, o perché tu sia meglio di qualcun altro, no, semplicemente vanno a confronto. E bisogna avere gli attributi per mantenersi firme, fermi nel Signore. Andiamo a vedere questo elenco. Io velocemente ho cercato qualche significato giusto per cercare di capire con più chiarezza, anche se è molto chiaro, però sai, a volte andando a vedere anche il significato delle parole si amplifica di più. Giustizia, del greco dikaiosyne, mentre il giusto è dikaios. Dikaios, cioè giusto, è colui che si comporta in modo etico, morale, verso Dio e verso gli uomini. Cioè, noi vogliamo comportarci in modo etico e morale in un momento, in una tappa della vita dove è più bravo e più intelligente chi mette in tasca tutti, vero che funziona così? Tu riesci a mettere in tasca le persone, sei più in gamba, più intelligente, perché tu li metti in tasca, perché li prendi in giro. È così che funziona. In un momento che funziona così, che tutti vogliono mettere in tasca a tutti, la Bibbia, c'è scritto nella Bibbia che noi ci dobbiamo comportare in modo etico e morale verso Dio e verso chi? Le persone. E non perché se lo meritano, no, perché dice la parola che noi ci dobbiamo comportare in modo etico e morale. Amen. Andiamo avanti. Pietà, una disposizione abituale che ci rendono capaci di desiderare quello che Dio desidera, ci dispone anche di un atteggiamento di delicatezza, rispetto, sostegno verso il prossimo. Delicatezza, sostegno, rispetto verso il prossimo. Ripeto, delicatezza è un momento dove c'è tanta asperezza, dove bastano, ti mandano a fare un giro, vero? La scrittura dice delicatezza, figuriamoci con tua moglie e marito. tu devi con il petalo di rosa. Delicatezza, ricordatemi, era delicatezza, sostegno e rispetto. Cioè, è quello che si aspetta Dio, di un uomo di Dio, di una donna di Dio, di colui o di chiunque vuole piacere Dio, vuole seguire le orme di Gesù. Fede. Ditemi il versetto a memoria: senza fede è impossibile. Chi si accosta a lui? Amore. Qui sappiamo che ci sono 5 traduzioni per la parola amore. In questo caso, in questo contesto, era agape, amore agape, che sappiamo che cosa è l'amore agape, quello che ci è stato accennato da mia moglie, quello che ha fatto Gesù. Quindi noi dobbiamo cercare, questo è duro, non ditemi che è facile, vabbè, nemmeno gli altri erano facili, ma noi dobbiamo perseguitare l'amore, cioè essere disposti a morire per gli altri. Io non me la sento di morire per uno di voi, sinceramente, anche se il Signore me lo sta dicendo così chiaramente. Voi sì, di sicuro siete disposti a morire al posto mio, lo so, che è così, ma io non me la sento, sinceramente. Anche se il Signore mi sta dicendo che devo essere disposto, vabbè, magari non a morire, però a fare dei sacrifici, a fare delle rinunce. Perché? Per chi? Iniziamo per quelli di casa. Io inizierei da lì, Io sinceramente inizierei rinunciando a qualcosa per far star bene a mia moglie, ai miei figli, poi la famiglia, poi i vicini, poi la chiesa. Perché in chiesa, non lo so se avete notato, che è più facile essere cristiano. Non so se l'avete notato questo. E chi non ci riesce a essere cristiano né in chiesa, una battuta di cattivo gusto questa. Amore, agape, lo so che non è facile, fratelli, per tutti voi, ma si può fare. Costanza, upomone, viene de due parole, mone, restare, upo, sotto. È il senso di una persona sotto controllo. Costanza, una persona sotto controllo, quindi che ha resistenza, gioia con speranza e perseveranza. Non è facile, ma l'abbiamo detto prima, la gioia del Signore è la nostra forza. E molte volte noi non vogliamo affrontare certe problematiche nella vita, le vogliamo fare finta di che non ci sono, perché no, invece ci sono, e come, e bisogna affrontare certe cose. Non è che perché tu dici no, non lo affronti non c'è il problema, il problema forse c'è e tu lo devi affrontare. Con costanza, con resistenza, con gioia, con speranza e con perseveranza. E molte volte quelle situazioni come quelle che ho elencato prima, nel nostro caso, sicuramente voi avrete le vostre, sono dei processi che Dio fa nelle nostre vite. Perché cosa? Per trasformare la nostra vita, per cambiare qualcosa nella nostra vita. Ma può succedere anche, avete visto con il popolo di Israele, 40 anni, il Signore non aveva quello in mente dall'inizio, 40 anni perché loro sono stati, poteva essere molto meno. E molte volte il Signore ci permette certe situazioni nella nostra vita perché vuole fare dei cambiamenti, vuole fare delle modifiche, perché, fratelli, noi dobbiamo procurare diventare ogni giorno di più come nostro Signore Gesù Cristo. Giusto? E tutte quelle cose, il primo elenco che abbiamo detto, piano piano devono andare a scomparire. Una volta parlando con una persona, ha questo problema, è un po' ingenua, come sicuramente tanti ci abbiamo trovato in questa situazione, quando hai a che fare con persone che non hanno Cristo nel cuore, che se dicono delle bugie molto facilmente. E siccome tu non dici bugie, allora tu dai per scontato che chi ti dice qualcosa è così, no? Perché tu ovviamente ragioni come sei fatto tu. Io non dico bugie. Allora, quando qualcuno mi dice qualcosa, la prendo come che si mi sta dicendo una verità. E questa persona molte volte passava per ingenua. Allora, dice la parola che noi dobbiamo essere come colombe, ma anche astute come le serpenti. E con il discernimento, ovviamente, che ci dà il Signore, possiamo riuscire a inquadrare, a capire meno le situazioni e anche le persone, no? Questa è un'altra cosa. Mansuetudine. Bondadoso nel suo spirito, avere un carattere dolce e mite. Bondadoso, gentile, umile. Molte volte mi fa, ogni volta che mi viene in mente, questa mi fa un po' ridere, no? Perché vedo a volte, sento tante volte che si dice, avete visto quando ci sono quelle persone che sono testa calda, no? Che partono alla prima, no? E molte volte queste persone, loro credono o le fanno credere che avere un carattere così, avere un carattere forte, no? E invece è tutto il contrario. Invece hai un carattere debole, sei debole, perché non riesci a controllarti. Avere un carattere forte vuol dire mantenere il sottocontrollo. Quello vuol dire avere un carattere forte. Quando tu riesci a gestire le tue emozioni, ma gli scatti di ira non vuol dire che tu hai un carattere forte, vuol dire che tu sei debole. E il Signore deve lavorare tanto nella tua vita. Mansuetudine, l'ho detto, vero? E poi andiamo al versetto successivo. L'orologio dice: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, in vista della quale hai fatto questa bella confessione. Guardate che c'è l'ultima parola che leggiamo, il significato: combatti. Sai che cosa c'è scritto nel linguaggio originale in quel contesto lì di questa parola? C'è scritto: dare il massimo per raggiungere l'obiettivo. Dare il massimo, Timoteo, dal massimo per raggiungere quell'elenco che abbiamo fatto prima, no una via di mezzo, no un pochino alla volta, no devo dare un po', no perché sennò non me la sento un pochino, no, dice, da il massimo, combatti, da il massimo fino a raggiungere, come abbiamo visto prima, ricerca fino a raggiungere queste cose. Amen. Noi abbiamo fatto una scelta, noi vogliamo seguire Gesù. Amen. E noi dobbiamo combattere per queste cose, avere il coraggio di confrontare, avere il coraggio a volte di essere preso in giro, avere il coraggio a volte di non scendere a compromessi, avere il coraggio a volte di essere scartato, avere il coraggio. Per che cosa? Per questo. Perché la gente molte volte quando è sotto pressione mente. Quando è confrontato, noi dobbiamo avere il coraggio, amen. Amen. Di perseguitare queste cose. E le dice: combatti per queste cose fino a raggiungere l'obiettivo. E guardate che cosa le ricorda, dice: afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Ma voglio ricordarvi di nuovo che le sta parlando non all'ultimo arrivato in comunità, le sta parlando a uno che ha 30 anni, che a 17 anni ha iniziato a servire il Signore, guardate che cosa le dice: combatti, afferra, era un po' scoraggiato mi sembra Timoteo, le dice: afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede. Fratelli, le sta ricordando il giorno della conversione. Ricordate, le sta dicendo, ricordate del giorno della conversione, quando hai fatto quella bella confessione di fede. E che cosa succede? Voi lo sapete. Che cosa succede il giorno della conversione? Che cosa succede i primi mesi, i primi anni di conversione, vero? Che cosa succede? Ditemelo voi.
Dentro, che cosa hai dentro il cuore? Hai un fuoco incontenibile, giusto? Tu vuoi parlare a tutti del Signore. È quello che le sta dicendo, ricordate del fuoco, ricordate del primo amore, le sta dicendo. Che dopo questo purtroppo, dico purtroppo, però vabbè, Dio lo ha permesso così, questo 30 anni dopo noi troviamo nel libro di Apocalissi, dove c'è scritto che parla della chiesa di Efeso, ve lo ricordate? Quello è successo 30 anni dopo, questo è successo più o meno nel 60, dal 63 al 65, nell'anno 90 dopo il Signore, quando Giovanni scrisse il libro di Apocalisse, gli è stato rivelato, c'è scritto lì, quando parla della chiesa di Efeso, 30 anni dopo, che cosa c'è scritto? Sì, la chiesa le fa Gesù, le fa un elenco di tutte le cose buone che ha, hai costanza, eri perseveranti, lavorare, le fa un elenco, ma dopo che cosa? Ma ho una cosa contro di te, vi ricordate? L'ho detto così, giusto? Che cosa aveva contro la chiesa di Efeso, contro la chiesa gloriosa? Che cosa aveva? Che avevano perso il primo amore. E 30 anni prima Paolo le stava dicendo a Timoteo, ricordate del primo amore. Amen. Dio vi benedica.